Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla giornata conclusiva della 18ª edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Sono 18 anni che il festival porta avanti i diritti umani attraverso la musica e non solo. Da 13 anni, oltre che la musica degli emergenti, qua abbiamo diversi degli artisti che saliranno sul palco prima di Alessandro Manarino questa sera per contendersi il premio degli emergenti, è stato istituito anche il premio Amnesty Italia per segnalare l'artista di livello nazionale che nel corso dell'anno precedente avesse scritto la canzone che meglio poteva rappresentare i diritti umani. Quindi questa è la 13ª edizione che ha vinto appunto nello specifico Alessandro Manarino. Siamo veramente orgogliosi di poterlo ospitare qua questa sera, dopo tra l'altro lo sforzo che ha fatto nelle ultime due sere di concerti a casa sua a Roma con un tutto esaurito, con un dispendio chiaramente ecco, anche di energie, ma credo anche quelle energie che ricaricano allo stesso tempo appunto gli artisti. Io mi fermo immediatamente e do la parola al padrone di casa che da 4 anni ospita Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il sindaco di Rosolina Mare, Franco Vitali. Il momento conclusivo sarà chiaramente questa sera con la consegna ufficiale del premio ad Alessandro Manarino con il piccolo live acustico poi che ci regalerà in particolar modo con la canzone che ha vinto appunto questo premio. La canzone Scendi Giù, che tra l'altro ci ha portato a scegliere ogni anno il festival supporta una campagna specifica di Amnesty International. Già l'anno scorso avevamo deciso di supportare la campagna Stop alla tortura e alcuni mesi fa stavamo ancora discutendo ma quale campagna decidiamo di supportare quest'anno con il festival. Dopo la vincita del brano appunto di Manarino abbiamo detto e dopo anche quello che ci racconterà il presidente di Amnesty dei passi in alcuni casi in avanti, altri purtroppo indietro rispetto al tema della tortura, abbiamo deciso di risupportare nuovamente questa campagna che tra l'altro è una campagna mondiale di Amnesty International. E questo è il momento in cui ci piace anche in maniera un po' più, diciamo, meno formale rispetto al palco in cui i tempi devono essere poi veloci, la consegna del premio, il suonare, anche proprio fare una chiacchierata con alcuni giornalisti, con una parte del pubblico, con gli artisti emergenti, proprio per evidenziare il significato del brano, della canzone che vince e della campagna di Amnesty. E per questo do la parola al presidente della sezione italiana di Amnesty International, Antonio Marchesi.
Ok, allora innanzitutto è un piacere essere qui, è un ritorno per la terza volta, viva Rosolina, lo dico subito così non ci sono equivoci, non ci sono, e viva il Parco del Delta, dimenticavo anche il Parco del Delta. È il 18esimo compleanno di Voci per la Libertà e il 40esimo di Amnesty International Italia, quindi sia per Voci per la Libertà che per noi di Amnesty è una data importante. Voi diventate maggiorenni, noi raggiungiamo diciamo la piena maturità. Ecco. Vorrei ringraziare innanzitutto i volontari, oltre a Michele, i volontari di Voci per la Libertà, il Comune, la Proloco di Rosolina per l'ospitalità, i musicisti, tutti i musicisti che partecipano a questo festival, in particolare Alessandro Manarino per essere qua, ma anche per aver scritto una bella canzone, una canzone che è molto dura, una canzone che ci ha ispirato, una canzone che richiama il tema degli abusi di polizia di cui Amnesty negli ultimi anni si sta occupando. Una canzone quindi che parla di tortura, a proposito della quale è in corso di svolgimento una campagna importante, una campagna mondiale di Amnesty sull'argomento, Stop Tortura. Negli ultimi 5 anni abbiamo accertato casi di tortura in 140 paesi. I paesi del mondo sono meno di 200, quindi non è un dato tranquillizzante. Evidentemente si tratta di situazioni molto diverse. Ci sono paesi in cui la tortura è praticata sistematicamente, paesi come il nostro, dove la tortura è una realtà, probabilmente non come in altri paesi, anche se i fatti del 2001 di Genova rappresentano una parentesi, diciamo, particolarmente inquietante per uno stato di diritto. E poi ci sono tutta una serie di altri casi specifici, individuali, di maltrattamenti e di tortura. In Italia c'è un altro problema: l'inadeguatezza degli strumenti per che vi sia verità e giustizia sui casi di tortura. L'inadeguatezza del diritto penale: noi non abbiamo un reato di tortura nel nostro ordinamento, avremmo dovuto averlo già da 25 anni, perché l'Italia ha ratificato una convenzione che ci impone di avere un reato specifico di tortura. Quell'impegno internazionale non è stato onorato. Ogni volta che viene eletto un nuovo Parlamento, nel giro di qualche giorno viene presentato un certo numero di proposte di legge in tal senso, quelle proposte di legge vengono discusse, non vengono approvate, finisce la legislatura e ci troviamo al punto di partenza. La situazione attuale non è particolarmente positiva. Io avevo riguardato il magazine di Voci per la Libertà, in cui c'è un estratto di una cosa che avevo detto in occasione della premiazione della canzone di Alessandro Mannarino, dicendo: speriamo che quando si svolgerà la 18ª edizione di Voci per la Libertà avremo il reato di tortura. Il reato di tortura non lo abbiamo. Abbiamo una proposta che la Commissione del Giustizia del Senato ha recentemente trasmesso all'Aula perché la discuta e perché la voti, ed è bruttissima. È una brutta proposta di legge in cui, pensate, accenno solo un aspetto: la tortura viene definita soltanto come un comportamento reiterato, che è come dire, se si tortura una volta sola non c'è il reato di tortura, occorre che sia una pratica sistematica, una pratica ripetuta, mentre nella nostra esperienza la tortura può essere anche un episodio singolo estremamente grave, sempre di tortura si tratta. Quindi ci troviamo nella difficile situazione di chiedere che si approvi una legge che introduce il reato di tortura, perché l'alternativa attuale è il più delle volte l'impunità. Gli altri reati generici per i quali vengono incriminati le persone accusate di tortura portano il più delle volte alla prescrizione anticipata del reato e quindi all'impunità totale. Quindi noi vogliamo che ci sia, ma vorremmo che fosse diverso da quello che è attualmente in discussione in Parlamento. Concludo ricordando ancora il nostro 40° anniversario. 40 anni fa un gruppetto di una ventina di persone, tra l'altro persone molto diverse per età, credo religioso, per opinione politica, per condizione economica, veramente un gruppo anomalo, atipico, eterogeneo di persone, è andata da un notaio dicendo: vogliamo fondare Amnesty International. Hanno messo le firme sotto l'atto costitutivo. Siamo cresciuti da allora, ma abbiamo mantenuto, diciamo, tutta l'ispirazione originaria. Siamo un'organizzazione che si fonda e sopravvive anno dopo anno, nonostante la notorietà, diciamo, esclusivamente perché ci sono molte persone che ci sostengono allo stesso tempo moralmente o politicamente, se volete, ma anche economicamente. Il 97% delle nostre entrate derivano dalle quote di iscrizione o dal 5 per mille. Non abbiamo fondi pubblici, non abbiamo grandi entrate da donatori importanti, aziende o altro. E quindi anno dopo anno un'organizzazione conosciuta, ma non per questo meno fragile, si sforza di continuare a fare le sue battaglie per cambiare positivamente e concretamente la vita di molte persone e per contribuire, diciamo, a costruire un mondo meno violento, un mondo più libero, un mondo più giusto. E potremo continuare a farlo soltanto se avremo molti sostenitori. Tra questi sostenitori ci sono anche molti musicisti, molte persone che anche molti artisti di arti figurative, di altri settori, diciamo, però anche molti musicisti, di musica di tutti i tipi, musica classica, cantautori, gruppi rock e via dicendo. E noi abbiamo bisogno di questo sostegno. Direi che ho anche esaurito il tempo a disposizione, quindi vi ringrazio.
I tempi ci li gestiamo come libertà. Adesso io darei la parola ad Alessandro se ci vuole raccontare, ecco, qualcosa nello specifico, magari legato al brano, a come ha accolto, ecco, anche la comunicazione della vittoria di questo premio, che sappiamo che prima ancora di arrivare qua a Rosolina ha dato luogo anche a qualcosa a livello appunto di audiovisivo, in cui ci hai messo del tuo da subito rispetto a questa canzone e a questo premio.
Allora, intanto vi dico subito che sono onorato e felice di questo premio. Mi sono sentito meno solo quando ho preso questo premio, perché spesso mi trovo nella situazione di dire certe cose, di portare avanti dei discorsi e di avere un po' un vuoto intorno. E quando un'associazione così importante come la vostra, e che io sostengo, mi ha informato di questo premio, mi sono sentito felice. E la canzone è una canzone triste, una canzone anche dura, e devo darvi atto del coraggio che avete avuto a darmi questo premio, perché penso che voi abbiate anche a che fare con delle istituzioni nello svolgimento della vostra missione, diciamo. E quindi una canzone così anche scomoda era, insomma, è stato un atto anche coraggioso da parte vostra. Però forse è finito anche il momento di essere remissivi rispetto a questi abusi. Cioè, bisogna dire le cose, perché poi quando uno dice le cose sta meglio. Il mio scrivere quella canzone è scaturito da una sensazione di impossibilità, cioè mi sentivo che non potevo fare niente, che c'erano state queste sentenze infami, questi ragazzi uccisi dalle divise, dallo Stato, e non potevamo fare niente, perché sembra quasi che la ribellione è destinata ad essere sconfitta con la violenza, con i manganelli, con gli arresti in questo paese, ma nel sistema, diciamo, mondo, che ormai è diventato quello che Gheorghi Lukács chiamava il villaggio globale. Le nazioni sembrano quasi una presa in giro, governa l'economia e al di sopra decidono i governi, le leggi e quello che deve succedere nei paesi. Non potendo fare altro, non potendo agire nel concreto, ho scritto questa canzone che era un tentativo di ribellione, ma di vendetta, ecco, diciamo pure di vendetta, in cui il fantasma di questo ragazzo ucciso in carcere si vendica di tutti, dalle guardie carcerarie al giudice. È una vendetta anche nei confronti della giustizia. Io penso fermamente, che sono convinto di questo, che l'istituzione carceraria sia un'istituzione primitiva, e senza senso. Sono convinto che in carcere ci vadano a finire i poveracci e i malati di mente. Sono pochi, cioè quelli che ammazzano, che fanno violenze, stupratori o femminicidio, i reati più cruenti, quelli sono reati di esseri umani che sono profondamente malati. E invece i reati, quelli dello stereo, dello piccolo spaccio, del furtarello, della rapina, sono reati dei poveracci. Questo ci deve far pensare che siamo in un sistema che mette la garza sopra la piaga, ma non ha ancora trovato l'antibiotico, perché non c'è una ricerca profonda sull'essere umano. Quindi qui si apre tutto un discorso importante su cos'è l'essere umano e quali sono le potenzialità dell'essere umano. Il carcere sembra quasi la soluzione hobbesiana, no? Homo homini lupus, e quindi bisogna difenderci dal violento, dal crudele. Ma l'uomo ci diventa violento e crudele perché c'è un sistema che ti insegna a diventare violento e crudele. È la cultura in cui viviamo. La mia forma d'arte, diciamo, nelle mie canzoni indago anche un po' intorno a questo e cerco di vedere anche dove nascono questi mali della società. Uno di questi, secondo me, è anche il pensiero religioso e cattolico, che ci dice che da quando siamo nati abbiamo il peccato originale dentro e siamo malati e siamo cattivi. Questo ovviamente è qualcosa difficile da combattere in questo paese o da dire, ma io sono anche fermamente convinto di questo, che l'uomo non nasce cattivo, non nasce malato. Dire questo alle persone significa prenderle in giro, e è qualcosa di strumentale al potere, perché poi il potere può legittimare le divise, il carcere, e anche può mettere da parte ogni tipo di protesta e di antagonismo, perché ha tutto un apparato che controlla le divergenze e l'antagonismo. Quindi la strada è lunga. Io mi auguro che Amnesty International contribuisca a... No, sopravviva, ma contribuisca ad una evoluzione dell'umanità, per cui a un certo punto vi guarderete e direte: vabbè, ma che ci stiamo a fare qua, non serviamo più, perché abbiamo cambiato il mondo. Il processo è lungo e siamo in un'epoca buia e primitiva, e c'è ancora tanto da capire e da scoprire, però è grazie a queste associazioni come le vostre, anche come Emergency, che si sono sostituite alla politica. Quello che non fa la politica viene fatta da voi, che portate avanti un'idea di uguaglianza fra gli esseri umani e di pace, cosa che la politica non fa più. C'è una lunga strada da fare, perché dobbiamo proprio ricostruire una politica che abbia un'idea di essere umano diversa. Abbiamo avuto il tentativo della rivoluzione francese, che ha portato a uno spostamento del potere, ha tolto alla monarchia e l'ha dato al capitale. La carta dei diritti universali dell'uomo è meravigliosa, cioè la rivoluzione americana sembrava un barlume, una cosa meravigliosa, poi è diventata quella che abbiamo visto. Il comunismo è fallito perché ha tolto l'individualità all'essere umano e ha pensato solamente alle basi materiali, ma non ha pensato a quello che c'è dentro l'essere umano. E adesso ci dobbiamo inventare un'altra strada. L'altra strada non può essere la finta bontà cattolica, che sembra quasi una scelta depressiva, cioè non ce l'abbiamo fatta, allora ci affidiamo al Signore e speriamo nell'aldilà. E invece noi siamo qui e lottiamo per l'aldiquà, che ci piace di più di qualcosa che non conosciamo. Bisogna forse anche, grazie alle vostre battaglie, mettere in discussione il concetto stesso di democrazia. Questa parola che ormai non significa più niente, vediamo che la gente come protesta viene picchiata e torturata anche nel nostro paese e nei paesi che si professano democratici. Allora forse bisogna anche fare una ricerca su questa favola da democrazia, anche forse etimologica. È uscito un articolo interessante ultimamente che parlava dell'etimologia di democrazia, di demos e kratos, che sarebbe popolo, ma demos popolo, ma nel senso più basso della definizione, cioè popolaccio. E kratos, che è una delle due parole che significano forza in greco, che c'è bia, che è più violenza, e kratos, che comunque è forza. Quindi democrazia in realtà era tenere con forza il popolo più basso degli aristoi, che erano quelli che governavano. Quindi forse dobbiamo anche capire bene, aprire gli occhi su quello che viviamo e su questa democrazia che ci hanno insegnato, ecco. Quindi, detto questo, io sono felice di questo premio, che mi sembra una cosa propositiva e non depressiva, e anche il vostro lavoro in questo senso. Ecco questo.
Grazie davvero, Alessandro, che ci hai dato rispetto all'impegno di Amnesty, all'impegno tuo attraverso quel brano, ma anche all'attuale situazione italiana, e non solo italiana, ecco, purtroppo. Se c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda, di fare una propria riflessione.
Mi è piaciuto molto quello che hai detto, in particolare mi piacerebbe sottolineare una cosa, questo discorso dell'utopia. Amnesty International, ed è uno dei motivi per cui a me personalmente questa organizzazione piace, per motivi per cui dedico tanto tempo ad Amnesty da decenni ormai, è che riesce a coniugare una visione utopica del futuro, quindi a pensare, diciamo, ad un mondo diverso, completamente diverso da quello attuale, però di non essere astratta, ma di avere quel pragmatismo, quella concretezza, forse, che deriva dalla sua origine anglosassone, per cui quel futuro probabilmente molto lontano lo si costruisce subito facendo tanti migliaia di piccoli passi molto concreti, che consistono nell'ottenere il rilascio di una persona ingiustamente imprigionata, consiste nel cambiare una legge, ma consiste anche nel costruire, diciamo, una cultura dei diritti umani, che poi è quella che dà legittimità e dà forza a tutti quei gesti concreti di cui, diciamo, in cui si articola la prassi, l'azione quotidiana di Amnesty. Quindi questo mettere insieme una visione del mondo e un'azione che chiunque condivida quella visione può contribuire, diciamo, a portare avanti, secondo me è una bella combinazione, insomma. Quindi l'utopia c'entra molto quando si parla di Amnesty International, però non è un'utopia astratta, diciamo, una di quelle utopie che poi ci si sveglia un giorno ed è crollato tutto. È un'utopia che è costruita mattone per mattone, infatti, e giorno per giorno, da migliaia di persone, non soltanto da pochi.
Beh, è bellissimo questo, no, di questo doppio registro, diciamo, quello del concreto, della prassi quotidiana, e di veramente anche salvare delle vite, cioè, che è importante. Però attraverso anche questa prassi quotidiana state perseguendo comunque un'idea di fondo sul mondo, sull'umanità, che è appunto importantissima.
C'è Giordano San Giorgi, che tra l'altro Alessandro conosce, in quanto negli ultimi anni di riconoscimenti con l'album ne ha ottenuti, ecco, sì, veramente molti. Giordano San Giorgi del meeting delle etichette indipendenti di Faenza, che è uno dei partner ultra che cerchiamo di portare avanti, legata ai temi della dichiarazione universale dei diritti umani e dei dipendenti, di quegli artisti che, al di là del genere musicale, hanno veramente qualcosa da...
Mi sono immaginato il... Vabbè, se vuoi te lo spiego tutto il testo, dato che ci sta. Tanto. E allora dice, ce l'avete il testo?
Sì.
C'ho l'esegesi, l'auto.
Ecco, è scritto in piccolino.
Allora, no, ci stanno dei spunti però, eh. Infatti non è che mi hanno dato a caso il premio. Cioè. Allora, dice, il detenuto è come un figlio da educare, finché abbassi per sempre gli occhi alla sfida. Cioè, questo senso dello stato paternalistico, no? Cioè, che è, il detenuto viene visto come un minorato dallo Stato, cioè uno che va educato, un poverino, perché non ha cultura, non ha... Vabbè, tutto quello che sappiamo. È un figlio che il detenuto del poraccio, il tossico, questo, non stiamo a parlare del grande banchiere che non ci va nemmeno in galera, sta in arresti domiciliari col cagnolino. E dice, un figlio che non riconosce il padre, faremo un morto che non può riconoscere l'omicida. Cioè, ovviamente, cioè, se tu non riconosci la mia autorità, perché tanti sono anche fenomeni di ribellione. Poi bisognerebbe indagare cosa c'è dietro sta ribellione, dietro la ribellione dello sbandato, che cosa c'è? Cioè, se c'è un gesto di rabbia perché mi hai condannato a una vita disumana, io non l'accetto. Cioè, spesso la ribellione diventa qualcosa che va contro se stessi, no? Uno si fa male da solo e poi... E quindi, vabbè, quello l'abbiamo capito, insomma... E tornare. Ah, dice, dove saranno, e questo è interessante, dove saranno i mostri della cella? Sono rinchiusi in un armadio su una stampella, perché quello che pensavo è che è proprio la divisa che fa il mostro, quello lì, l'essere umano, è uno che poi tu magari lo incontri per strada, è uno che c'ha i bambini, torna a casa dal bambino sul divano, fa le coccole, sta con la moglie, poi quando si infila quella divisa, fecero quell'esperimento a Berkeley, in un'altra università, a Stanford, no, che diedero le divise dei secondini e dei carcerati, e alla fine interruppero l'esperimento perché la gente era impazzita, è proprio la divisa in sé che crea il mostro. Quando dico scendi giù, bella scendi giù, ho pensato all'arrestato quando viene preso di solito a casa, che gli fanno prendere delle cose e lui chiama la ragazza per salutarla perché lo portano via. Poi però alla fine ritorna da fantasma e dice le stesse parole, scendi giù, bella, scendi giù, ma lei non gli apre perché non lo sente, perché è un fantasma. L'altra cosa interessante, a parte poi i secondini che vengono ammazzati, che mi piaceva, era quando ho detto che il giudice va in un confessionale e si va a pulire il culo, perché quando questa cosa di... pulirsi dei peccati, no? Come se uno si sporca e poi va lì e c'è il prete che ti passa il sapone e poi ritorni pulito e poi risporcarti e poi ritorni, così siamo capaci tutti, insomma, a vivere. E questa cosa qua è che la giustizia anche in sé, diciamo, usa queste condanne verso appunto il tossico, il poveraccio, il disperato, come un po' un confessionale, cioè come pulire la società, passare una botta di sapone e pulire i peccati, no? Ma il giudice stesso che ha condannato poi si va a pulire dei propri peccati davanti a chi? Davanti al prete. Perché la giustizia, penso che possiamo azzardare questa idea che la giustizia, così come è concepita bene e male, è figlia anche del cattolicesimo, cioè dell'inferno e del paradiso. È messo in terra, spostato sulla terra l'idea del bene e del male, della ricompensa e invece del castigo. E quindi c'è anche tutta un'idea cattolica dietro anche a questa idea di giustizia, ecco. Quello che Feuerbach diceva nell'essenza religione, che l'uomo sposta in cielo quello che vive sulla terra, lo viviamo anche noi. L'uomo ha messo in cielo il bene, il male, Dio che giudica, ma sono categorie nostre che insomma, che poi creano queste mostruosità. Detto questo, è una cosa felice, volevo dire, per fare una risata, ma non c'è nella canzone, quindi...